Buonasera a tutti. Comincio con un aneddoto. Tutti perché ricordiamo il Vaticano II, soprattutto quelli che hanno i capelli un po' più grigi dei miei, che magari sono nati qualche anno prima. Di solito il Vaticano II lo si ricorda perché ha girato gli altari, questo è un po' il detto che si usa, perché appunto è stata la cosa più visibile, di impatto più immediato. E qualcuno ha detto, ha commentato ironicamente, bene, adesso il presbitero volta le spalle a Gesù per poter guardare la gente. In realtà no, è stato uno dei molti segni conciliari di una Chiesa che ha voluto invece assumere proprio lo stesso sguardo di Gesù, lo stesso sguardo di Gesù verso la gente, verso il mondo. Quindi non è stato solo un cambiamento liturgico importante, no, una dinamica ecclesiale diversa, ma il dire vogliamo, come Chiesa, guardarci in faccia, assumere quello stesso sguardo che Gesù aveva verso i suoi discepoli, non solo sulla croce, ma nel suo essere in mezzo a noi. Questo documento, però, la Gaudium et Spes, ha una storia. È stato un documento innovativo, documento sulla Chiesa, mondo contemporaneo, anche le parole hanno tutto un significato, non è soltanto una Chiesa che sta di fronte al mondo, ma si riconosce nel mondo, e è stato, direi, l'unico documento su questo tema esplicito in 21 concili ecumenici. Tutti sappiamo che il Vaticano II è il 21esimo concilio ecumenico della serie, ecumenico cioè che ha riguardato tutta la Chiesa. Ci sono sempre stati sinodi locali, concili, ma il 21esimo, e fra l'altro a una certa distanza dai due precedenti, a circa un secolo da Concilio Vaticano I e 4 secoli da Concilio di Trento, che invece erano concili per lo più dogmatici come quelli dell'antichità. Hanno definito il dogma cristologico, il dogma trinitario, il credo che diciamo nella Messa viene da due concili ecumenici, appunto, Nicea e Costantinopoli, tutte e due del IV secolo, e il Concilio Vaticano I, il Concilio di Trento ha ridefinito un po' la fede a fronte delle prospettive protestanti, il Vaticano I interrotto dall'ingresso delle truppe italiane nel 1870 e abilmente chiuso da Giovanni XXIII prima di iniziare il Concilio Vaticano II, per dire non è una continuità, è proprio un'altra cosa, la Chiesa volta pagina. E quindi c'è un po' questa novità da comprendere. Come mai la Chiesa, il 7 dicembre 65, esce con un documento sui suoi rapporti con il mondo? Perché per 20 concili ecumenici e praticamente 20 secoli non ha avvertito in modo così lucido questa esigenza, pur trattando un po' tutti i temi, della fede, i temi dogmatici, etici e così via? Come mai è nata questa esigenza? L'altro non ovvia, è un documento che è emerso durante i lavori del Concilio, non era previsto agli inizi, agli inizi c'era un abbozzo sulla giustizia nel mondo, ma non era nulla di nuovo. Qui dobbiamo fare un po' un passo indietro, perché, come è noto, la questione dei rapporti Chiesa-mondo nasce in piena modernità. La Chiesa ha conosciuto oltre un periodo di oltre un millennio, con grandi semplificazioni che mi concederete, dal termine delle persecuzioni dal IV secolo fino alla metà del secondo millennio, più di un millennio quindi, in cui almeno nel mondo europeo, europeo mediterraneo, europeo occidentale, la fede era anche l'elemento, direi, sociale unificante. La fede non era solo un riferimento diffuso, quindi diffuso a livello dei credenti, ma a livello anche dei costumi, ma costruiva anche in gran parte il legame sociale. La res publica cristiana, l'unica appunto cristianità, aveva i suoi conflitti all'interno, per carità, lo sappiamo dalla storia, conflitti di vertice tra impero, papato e così via, non sono mai mancati, però a livello di costumi, a livello di cultura, aveva creato una sua unitarietà, abbastanza condivisa anche. Ora, questo modello entra in crisi con la modernità, perché la modernità è un insieme di episodi, non è solo le scoperte geografiche, la scoperta dell'America, le scoperte scientifiche, ma cambia la modalità con cui l'umanità comprende se stessa. Lo scienziato, capite, che non si riferisce per cogliere la verità di qualunque aspetto del mondo, non si riferisce alla fede, si riferisce alle sue ricerche. E allora lo scienziato comincia a dire, ma noi la verità ce la accertiamo da soli, non l'accettiamo da nessun altro, faremo degli sbagli, l'approssimeremo, ma noi vogliamo autoaccertare la verità. Nella società Dopo le cosiddette guerre di religione, dico cosiddette perché in gran parte furono anche guerre di interesse, politiche, ecco, non solo, non era proprio tutte così legate all'elemento religioso. Comunque si vede sempre di più con gli sviluppi del protestantesimo, eccetera, che è difficile fare nella modernità della fede anche o perlomeno subito un legame sociale. Certo che la fede costruisce legami sociali, costruisce anche tra noi questa sera, perché siamo qui assieme, alla stessa ora, nello stesso luogo, però proporlo a tutta un'intera società diventa sempre più duro. E allora le questioni più profonde dell'uomo, le questioni spirituali, le questioni della verità di fede o delle verità etiche, l'uomo moderno le confida a una scelta dell'individuo e dice va bene, la fede, se tu credi in quel modo, benissimo, libero di farlo, però non pretendere di imporre un credo a livello sociale universale. Così la società non riconosce più facilmente un re, un imperatore, un vertice. La società moderna si costruisce dal basso. Il cittadino prende coscienza di sé e dice benissimo, contrattiamo tra di noi i rapporti sociali e li contratteremo anche con la controparte che magari continuerà a chiamarsi re o sovrano. Però la società moderna vuole partire dal basso. Quindi una serie di elementi che accenno appena meriterebbero naturalmente approfondimento, ma sono a livello di premessa, e capite che in questo la Chiesa non si è immediatamente trovata a proprio agio. Qui il rischio era appunto una Chiesa che andasse avanti a un annuncio evangelico di fede, etico, alternativo al mondo, che invece aveva altre vie. La via scientifica per cercarsi la verità, confinava l'etico e il credente nell'individuale e così via. Ora, la Chiesa reagirà in molti modi, evidentemente. I due evidenti nella storia sono stati la ripresa di un pensiero forte che veniva dal Medioevo, ma era talmente armonico, talmente alto, che si diceva questo qui lo possiamo giocare anche in epoche diverse. L'ispirazione al pensiero di San Tommaso ha avuto due grandi ondate, quella moderna, la seconda scolastica, si chiama così dopo la prima, XII-XIII secolo, e poi l'ultima nell'Ottocento, ancora a ridosso del Concilio Vaticano I. Cioè si cerca un pensiero forte in grado di stare di fronte alla modernità. E per farla molto breve, la sistemazione è arrivata fino all'8 e al 900, lo dico in termini molto molto abbreviati, ripeto, meriterebbero di più, la sistemazione è andata un po' in questa direzione. Allora, riconosciamo questa evoluzione del mondo ormai emancipato che si affida ai criteri della razionalità, della scientificità. Facciamo così. La Chiesa non si accontenta di parlare di diventare una sorta di società privata, che parla solo agli espressamente credenti. La Chiesa vuole continuare a parlare al mondo, però come fa se ormai non tutti si riconoscono espressamente nella fede cattolica, no? Sono una parte. Allora si è detto, dunque, la Chiesa pretende di parlare ancora a tutti sul piano della ragione, della razionalità. Il piano della fede è un piano ulteriore, certo collegato, è ovvio che per la Chiesa la ragione è la vera ragione, quella che interpreta la vera natura dell'uomo, eccetera, che quindi è collegata e aperta al piano della fede, però così in questo modo componiamo le due cose, riusciamo un po' a parlare a tutti della natura umana che è comune a tutti gli uomini, ecco, e poi certo per chi crede espressamente, la faccio molto semplice, c'è il secondo piano che è il piano esplicito della fede. E questo ha permesso alcuni tipi di rapporti. È servita forse più all'interno della Chiesa, a dire la verità, che per un vero dialogo all'esterno. E lo capite subito il motivo. I modi di ragionare sono tanti. Hai voglia di dire che c'è una sola razionalità. Tu parli con un innamorato, lui ti dice che è ragionevole fare certe scelte. Uno non innamorato, no. Tu parli con un appassionato del suo lavoro, dirà che è ragionevole dedicargli un sacco di tempo. Un altro ti dirà l'opposto. Eppure tutti e due ragionano. Quante razionalità ci sono? C'è la razionalità affettiva, c'è la razionalità scientifica. Le scienze umane hanno tirato fuori tanti modelli di approccio all'uomo. Quindi ha funzionato più all'interno che all'esterno questo modello. Però, ecco, grosso modo, per esempio, ha permesso la dottrina sociale della Chiesa. Ha permesso che la Chiesa non si chiudesse dicendo, va bene, d'ora in poi parliamo del credo e basta, ma ha permesso almeno queste aperture, questi tentativi di dialogare, spesso di condannare appunto tutte le ideologie o le posizioni razionali o filosofiche riduttive. Molto breve quindi un po' questo tratto per dire però le difficoltà, la fatica con cui la Chiesa si è posta di fronte al mondo moderno. tante volte condannando, perché il mondo moderno era in ebollizione, insomma, ti chiede la libertà di stampa, ti chiedono sempre più libertà, e insomma la Chiesa non si rassegnava facilmente a dire ok, facciamo della fede una questione individuale, chi vuol credere crede nel suo cuore, e andrà in chiesa, avrà le sue frequentazioni, e il mondo lasciamo che vada. Non si è mai arresa su questo, ma ha fatto obiettivamente fatica a relazionarsi con un mondo in forte evoluzione, che appunto prendeva sue pieghe, sue derive. Il passo che teologicamente ha preparato, sapete, il Concilio Vaticano II non è nato come un fungo, da un giorno all'altro, ma è nato, è stato preceduto almeno da decenni di rinnovamento biblico, liturgico e così via. Io mi fermo su un solo rinnovamento, che è quello che ha influito molto sull'impianto della Gaudium et Spes, che è il rinnovamento teologico. La teologia del Novecento ha avuto due enormi guadagni, grandiosi, poi li vediamo subito la ripresa pastorale nel testo della Gaudium et Spes. I due grandi guadagni teologici del Novecento, che valgono tutta la teologia del Novecento, sono stati il primo, fra l'altro comuni, l'ambito sia protestante che cattolico, c'è stato un travaso dall'uno all'altro. Il primo grande guadagno è stato il cristocentrismo, parola un po' strana, che non vuol dire semplicemente che la Chiesa mette al centro dell'attenzione Gesù, non è Gesù al centro. Cristocentrismo vuol dire che invece di trattare come prima, come facevano i trattati di teologia e di morale, tutti gli elementi della fede in modo sparso, sfascicolato, per cui c'era il trattato su Gesù, del Verbo incarnato del Cristo Redentore, c'era il trattato su Dio, c'era il trattato sull'escatologia, sul paradiso, inferno, purgatorio, il trattato sui sacramenti, ma in maniera slegata si è detto di ogni contenuto della fede, ogni contenuto lo si spiega, lo si interpreta a partire da Gesù, che è principio unitario di tutto il sapere della fede e di tutta la vita cristiana. Detto così può sembrare ovvio, non lo era. Non lo era perché prima la teologia attingeva, un po' rispondeva al filosofo contrario, un po' prendeva dalla scrittura, un po' dalla sua tradizione. No, qui si è detto esiste un principio unitario che non è la teologia o la Chiesa a porre, ma Dio nel suo rivelarsi ha messo al centro il suo Figlio. Allora, tutti i contenuti della fede trovano qui un perno fondamentale. Devo parlare della Trinità? Non faccio un trattato sul Padre, poi sul Figlio, poi sullo Spirito Santo. No, dico, chi è il Padre? Benissimo, è il volto che Gesù mi ha rivelato in quanto Figlio. Lo Spirito è lo Spirito che Gesù dona ai Suoi, spirando sulla croce. Quindi, di ogni realtà, della Trinità, del battesimo, non dico, va bene, è il primo dei sacramenti e poi ce ne sono altri. No, il battesimo è incorporazione a Cristo. La Chiesa relativa a Gesù Cristo, lo dirà con chiarezza il Vaticano II, prendete la Lumen Gentium, che è il primo grande documento che parla della Chiesa in se stessa, quindi la Chiesa come mistero, la Chiesa nei suoi ministeri, eccetera, il secondo è appunto la Gaudium et Spes, la Chiesa nei suoi rapporti col mondo, la Chiesa nel mondo contemporaneo. Lumen Gentium come comincia? Chi è Lumen Gentium? Chi è la luce delle genti? È Gesù. E la luce delle genti, appunto, Gesù si riflette sulla Chiesa, bellissimo. Si riprende l'immagine patristica di Cristo come il sole dell'umanità, che splende sempre, che getta luce in ogni direzione. La Chiesa è come la luna, che invece vive di luce riflessa. Riflette luce sull'umanità, ma non è propria, è la luce che riceve da Gesù. E poi aggiungeremo anche come la luna, mentre il sole splende sempre a tutto tondo, come la luna le sue fasi storiche, più o meno luminose, più o meno brillanti. Metafora semplice per dire allora che tutto il Concilio, in particolare la Gaudium et Spes, è pervasa allora da quest'idea. Se allora davvero ogni elemento della fede lo spieghi solo in pienezza a partire da Gesù, passaggio successivo immediatamente implicato, è la cosiddetta svolta antropologica in teologia, cioè se Gesù non è la sola rivelazione soltanto piena del mistero di Dio, ma rivelazione anche dell'uomo, del mistero dell'uomo, dell'uomo a se stesso, allora per spiegare fino in fondo, in pienezza, ogni elemento umano, ancora una volta parto da Gesù, perché quella è la spiegazione piena dell'uomo. Andiamo a vedere subito, chi là lo prenda insieme a me, il testo di Gaudium et Spes 22, che è un numero finale di capitolo, diremo perché questi numeri che concludono i capitoli del Gaudium et Spes sono così importanti. Il numero 22 è il paragrafo culminante del capitolo riferito al mistero dell'uomo, capitolo 22, si intitola Cristo l'uomo nuovo. Una ricezione bella, semplice, pastorale. Vedrete subito, in poche righe si dice: in realtà, solamente nel mistero del Verbo incarnato trova vera luce il mistero dell'uomo. Adamo, infatti, il primo uomo, era figura di quello futuro, cioè di Cristo Signore. Cristo, che è il nuovo Adamo, ecco la nuova umanità, proprio rivelando il mistero del Padre e del suo amore, svela anche pienamente l'uomo all'uomo e gli fa nota la sua altissima vocazione. Non è solo rivelatore pieno di Dio, ma rivelatore dell'uomo all'uomo stesso. E da lì segue, allora, l'argomentazione, anche noi diventiamo figli nel Figlio e così via. E poi, ecco, guardate verso la fine, il penultimo paragrafo, ciò non vale solamente per i cristiani, ma anche per tutti gli uomini di buona volontà, nel cui cuore lavora invisibilmente la grazia. Cristo infatti è morto per tutti e la vocazione ultima dell'uomo non ha due vocazioni, una razionale, naturale, a quale poi si aggiunge per alcuni la vocazione alla vita eterna. Cristo è morto per tutti e la vocazione ultima dell'uomo è effettivamente una sola, quella divina, quella di raggiungere la piena comunione con Dio e con tutti. Perciò dobbiamo ritenere che lo Spirito Santo dia a tutti la possibilità di venire a contatto nel modo che Dio conosce, cioè nelle varie forme storiche e al limite anche oltre la storia stessa, di venire a contatto nel modo che Dio conosce col mistero pasquale. Capite che non abbiamo più bisogno di due piani, di dividere quelli che credono e quelli invece che ragionano. E perché? E dopo cosa fai? Quelli che credono sviluppano che cosa? La fede e basta? Quelli che invece ragionano sviluppano solo un pensiero razionale? Che senso ha spaccare in due l'uomo? L'uomo è un'unitarietà. La pienezza, l'immagine piena dell'umano e di tutto ciò che è umano, poi vedremo, si parla di economia, si parla di politica, si parla di società, di famiglia, eccetera, l'immagine piena è quella che si vede in Gesù. È come se io avessi tante fotografie di me stesso, alcune un po' sfocate, approssimative, alcune parziali, mi riprendono in parte, eccetera, una sola è l'immagine piena. Il disegno che Dio ha su ciascuno di noi, l'immagine perfetta, bella, completa, nitida, è l'immagine di Gesù. Così il Signore ci vuole. Questa è la missione della Chiesa nel mondo. Non allora annunciare un po' il credo, annunciare alcune verità, non dire, beh, insomma, con questi qui che non credono dobbiamo usare un linguaggio razionale, invece con questi che credono. Ecco, non una Chiesa che è un po' dilaniata, lacerata, che cerca in qualche modo di raggiungere il mondo, ma la Chiesa che comprende se stessa in questo modo. Gaudium et Spes, allora, questo documento che ci parla non solo, come fa Lumen Gentium, della Chiesa al suo interno, quindi i ministeri, le vocazioni, i carismi, la Chiesa che trova la sua immagine in Maria, discepola di Gesù, perché anche Lumen Gentium parte da Gesù, ma la Chiesa che si riscopre pienamente immersa dentro il mondo e la sua storia. Molto vicina alle metafore evangeliche, il seme e il lievito non crescono da soli se non gettati nel terreno, nella farina e così via. La Chiesa solo nel mondo può esistere, è fatta di uomini. Ecco, allora proviamo brevemente a affrontare il percorso che Gaudium et Spes ci fa fare, già le stesse parole iniziali di questa Chiesa che si scopre nel mondo contemporaneo. È una svolta non da poco, i padri conciliari non è che sono arrivati subito a questo, ripeto, non c'era neppure l'intenzione di fare un documento del genere, perché fino al Vaticano II l'immagine della Chiesa era fondamentalmente quella di un'immagine e di una Chiesa docente, si diceva così, magistero, magister vuol dire insegnante, insegna a tutti gli uomini di buona volontà, ai credenti per un verso e non credenti per l'altro, quella che è la via giusta. È la via, la Chiesa ha il deposito della verità, lo possiede e lo trasmette. Questa era l'immagine sintetica. Già incrinata un po' con Giovanni XXIII, non a caso promotore del Concilio, 4 anni prima della Gaudium et Spes, che cosa esce il suo grande documento? La Mater et Magistra. La Chiesa non è solo magistra, è madre prima di tutto. Già un atteggiamento pedagogico. Vediamo cosa dice Gaudium et Spes però circa l'atteggiamento della Chiesa verso il mondo. Prendiamo Gaudium et Spes primo, l'inizio, il proemio. Gaudium et Spes, le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d'oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo. Condividiamo siamo sulla stessa barca, condividiamo tutto dell'umanità, le gioie e le speranze, i dolori e le sofferenze. Sono pure le gioie, le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo, e nulla vi è di genuinamente umano che non trovi eco nel loro cuore. Bellissimo. La Chiesa si interessa di tutto ciò che è umano. C'è bisogno di biglietti da visita particolari per accedere alla Chiesa al mistero di Cristo. Ha già acceduto Lui. Nulla vi è di genuinamente umano che non trovi eco nel loro cuore. La loro comunità, infatti, è composta di uomini, i quali, riuniti insieme nel Cristo, sono guidati dallo Spirito Santo nel loro pellegrinaggio verso il regno del Padre. Sì, ma insieme a tutti gli altri, non con una corsia preferenziale, separata. Nel loro pellegrinaggio verso il regno del Padre, ed hanno ricevuto un messaggio di salvezza da proporre a tutti. Perciò essa, Chiesa, si sente realmente e intimamente solidale con il genere umano e con la sua storia. Questo è il modo di vedere. Il mondo non è il mondo inteso come si diceva prima, Si guardava con una certa distanza, il mondo lo si intendeva in senso giovanneo, no? Il mondo come realtà, insomma, non solo ambigua, ma inclinata al male, pericolosa. Noi non siamo del mondo, non siamo mondani, si diceva, no? Modo di pensare mondano, noi invece... No, qui si dice la Chiesa è pellegrina dentro il mondo, cioè dentro l'umanità, dentro la sua storia. D'Ecclesiae mundo ius temporis, la Chiesa dentro questo tempo, dentro questo mondo, condividiamo le gioie, le speranze, le tristezze, le angosce. Non solo madre, la Chiesa del mondo, non solo maestra, ma potremmo dire sorella, solidale col mondo. Siamo immersi dentro questo fiume immenso della storia, con la coscienza, la consapevolezza che questa storia è una salvezza, e questa salvezza non è qualcosa di misterioso, di esoterico, ma un nome, un volto preciso, quello di Gesù Cristo, che non è a sua volta una missione che estranea la Chiesa dal mondo, ma anzi la immerge più profondamente. Tutto il seguito di Gaudium et Spes continuerà a indicare questa nuova coscienza ecclesiale con gli atteggiamenti che la Chiesa è chiamata ad assumere verso il mondo. Se la Chiesa è solidale, come si dice qua al numero uno, col genere umano e con la sua storia, se camminiamo insieme agli altri, gli atteggiamenti giusti saranno quelli dell'ascolto reciproco, del rispetto, del dialogo e così via. Non può essere diversamente, se no non sarebbe un vero camminare insieme, sarebbe un camminare a distanza, sarebbe un dire noi siamo arrivati, voi no. Bella questa visione quindi di una Chiesa in cammino. Ancora, si dà un metodo preciso, Gaudium et Spes ha due metodi. I metodi sono le vie con cui si arriva al fine, no? Se il fine è visibile nella direzione di Gesù, questa è la coscienza della Chiesa. Ogni capitolo, adesso non lo vediamo perché sarebbe anche lungo, o verificarlo voi, tutti i capitoli della prima parte che mettono a tema la condizione dell'uomo nel mondo contemporaneo, poi la comunità degli uomini e così via, hanno un andamento, diciamo così, interrogativo, le conquiste del giorno d'oggi, ma anche le difficoltà del nostro tempo. Il culmine di ogni capitolo è Gesù Cristo. Abbiamo letto il numero 22, no? Mistero dell'uomo, culmine in Cristo. Se guardate il numero 32, che è fine del capitolo successivo, quello che parla della comunità degli uomini, il legame di tutti gli uomini, il vero legame tra tutti gli uomini è dato da Gesù Cristo, che appunto da sempre il piano di Dio ha voluto costruire un popolo, ha voluto costruire dei legami, poi questo popolo non è solo Israele, è il nuovo Israele che è la Chiesa, fino a che ci sarà l'unico popolo nel regno di Dio. Quindi c'è questo andamento molto sottile, ma c'è anche un metodo in senso pratico. Vediamo il numero 4, cioè pratico vuol dire che aiuta i cristiani nel tempo a discernere. Per svolgere questo compito, come fa la Chiesa a dire va bene, è bello dire che abbraccia il mondo, camminiamo insieme, siamo parte dell'unica storia, guardiamoci un po' dentro. Per svolgere questo compito è dovere, notate, dovere permanente della Chiesa di scrutare i segni dei tempi. Scrutare i segni dei tempi, questa categoria già usata da Giovanni XXIII nel testo di indizione del Concilio. Segni dei tempi è quella famosa espressione che ha le radici nel Vangelo, no? Come mai, ipocriti, vedete che la sera c'è il tramonto e capite che tempo c'è il giorno dopo. Guardate il tempo atmosferico e non vedete il muoversi delle cose, non guardate che cosa accade nell'umanità. Scrutare i segni dei tempi, cioè la storia ci manda dei segni, dei segnali. La storia non è solo successione di fatti, per cui guardiamo ogni giorno internet o il giornale per vedere che cosa è successo di nuovo. poi il giorno dopo ne accadono altri. La storia manda dei segni, cioè la storia è traslucida, è trasparente, ti fa vedere che le cose assumono una direzione e puoi leggerla a tanti livelli di profondità, puoi vedere il livello della cronaca, ma sei chiamato ad andare più a fondo, scrutare, cioè vedere in profondità i segni dei tempi. Perché se no non ti fai carico del mondo d'oggi e non capisci neanche te stesso. Capite che è un qualcosa che la Chiesa dovrà fare sempre da qui in poi, eh? Non è che la Gaudium et Spes chiude il compito il 7 dicembre 65 e dice signori, qui c'è la Chiesa, il mondo, basta, è finito. Innesca un dinamismo, d'ora in poi la Chiesa è dovere permanente, infatti si dice, deve farlo di continuo, anche adesso che siamo prima alle elezioni, eccetera, va fatto in Europa, va fatto in Italia, va fatto in Sud America, eccetera, scrutare i segni dei tempi, proprio per farsi carico a fondo di quello che sta accadendo nell'umanità, eh? Come i profeti, non erano degli indovini, ma vedendo in profondità la storia vedevano dove stava andando. Secondo, interpretarli alla luce del Vangelo, bello. Giovanni XXIII aveva ripescato il metodo del vedere, giudicare, agire. Qui non si dice solo vedere, ma scrutare i segni dei tempi, non solo giudicare, che potrebbe avere una connotazione negativa, ma interpretare questi segni alla luce del Vangelo. Noi non usiamo farlo, ma sarebbe bellissimo, anche nella forma più semplice. Accade qualcosa di importante? Qual è il brano di Vangelo o biblico che mi viene in mente, che associo a questa realtà per interpretarlo? Sarebbe bello, eh? I fatti della nostra vita o anche i fatti della storia. Questo è il modo per leggerlo in profondità, no? Allora capisco, no? La Bibbia che mi parla. Abbiamo avuto dei maestri grandissimi, no? Cardinale Martini, bravissimo in questo. Cosa faceva con le sue icone bibliche? Non era solo il biblista capace di mediare, di comunicare la Bibbia, no? Leggeva i fatti della storia e li interpretava alla luce della scrittura, no? Dove uno allora trovava una luce particolare. Capito della Chiesa oggi, se vuole capire a fondo i tempi e non vederli soltanto come successione di fatti, no? Quando il Cardinale Martini ha interpretato un fatto difficilissimo come l'attentato alle torri di New York alla luce della torre caduta, no, su quei 18 asilo, e pensate, lì ci vuole però la capacità di rileggere i fatti della storia in questa luce. Così che in un modo adatto a ciascuna generazione, vedete anche qui Concilio, dà uno spunto, un innesco che deve continuare, Così che in un modo adatto a ciascuna generazione possa rispondere, ecco il terzo livello, rispondere ai perenni interrogativi degli uomini sul senso della vita presente e futura e sul loro reciproco rapporto. Quindi farsi carico dei segni del nostro tempo, positivi o negativi che siano, rileggerli alla luce del Vangelo, che ti mette in ordine le idee, ti purifica, rilancia oltre, e terzo, trovare le risposte ai perenni interrogativi degli uomini sul senso della vita presente e futura e sul loro reciproco rapporto. Bisogna infatti conoscere e comprendere il mondo in cui viviamo, non solo conoscere, ma comprendere. Quindi i suoi significati, le sue aspirazioni, eccetera. Il mondo in cui viviamo, nonché le sue attese, le sue aspirazioni e la sua indole, spesso drammatiche. E poi continua, no? Trasformazioni dell'umanità, difficoltà che provengono da questo sviluppo, le contrastanti condizioni del mondo d'oggi, grandissimi progressi ma anche grandi negatività, no? Nuovi progressi scientifici, economici, però nuove povertà, eccetera. Il dramma dell'uomo, il suo tormento anche religioso, gli interrogativi più profondi e poi la risposta in Gesù. Il primo capitolo, se guardate l'ultima parte del numero 10 che chiude il primo capitolo, Cristo è la risposta completa agli interrogativi umani. Ma abbiamo già colto questo andamento. Ma capite che non è la risposta appiccicata lì come un francobollo. Non ti dico, va bene, hai dei problemi, vai in chiesa. Prima sono stati questi problemi riletti insieme, filtrati. Quindi c'è una prima parte che è l'ascolto dei segni dei tempi, discernimento, il farsi carico delle domande dell'umanità che sono anche le nostre, la sua rilettura profonda alla luce del Vangelo, della fede, eccetera, e la ricerca di risposte efficaci, comuni a questo. Questo prosegue, questo atteggiamento, dovremmo scorrerlo, il tempo passa, quindi non lo facciamo. Dicevo che Gaudium et Spes lo leggete un paragrafo per sera, in un mese e mezzo ce la fate. Quindi fate voi i conti, ma vale veramente la pena perché è un testo ricco e anche molto immediato, è molto, molto leggibile, non ci vuole una particolare attrezzatura. Andiamo subito, vediamo, uso un po' il trucchetto che si usa, sapete, nelle riviste di enigmistica, no? Dove invece di darti l'immagine ti danno dei punti, poi dopo tu li colleghi e viene fuori l'immagine, no? C'è il gusto di tirarla fuori unendo i vari punti. Ecco, abbiamo visto il primo Gordon Express 1, abbiamo visto Gordon Express 4, il metodo, questo ripartito, segni dei tempi, rilettura alla luce del Vangelo, ricerca di risposte. Abbiamo visto 22, questa bella centratura di tutto attorno a Gesù, spiega pienamente l'umano, lo spiega a tutti, alla Chiesa e al mondo. Vediamo adesso un punto invece dove si dice la differenza tra Chiesa e mondo, il numero 36, la giusta o relativa autonomia delle realtà terrene. Perché a rischio a questo punto è dire va bene, ci vogliamo bene, condividiamo il mondo, benissimo, anche la Chiesa è dentro i dinamismi di questo mondo, anche la Chiesa vive del progresso, della politica, dell'economia, e allora non c'è più nessuna differenza. Ora dice il numero 36, molti nostri contemporanei però sembrano temere che se si fanno troppo stretti i legami tra attività umana e religione venga impedita l'autonomia degli uomini, della società, delle scienze. Vista qui, allora, i risvolti potrebbero essere due, non c'è più nessuna differenza, oppure viceversa, che questo abbraccio nei confronti del mondo venga inteso in maniera un po' furba, cioè la Chiesa adesso estende le sue braccia al mondo intero, benissimo, tanto ci siamo tutti salvati da Gesù, Gesù ha risposto a tutti gli interrogativi dell'uomo, benissimo, quindi in lui troviamo già tutto, e gli scienziati continuano a dirsi sì, ma noi che autonomia abbiamo? Adesso vuol dire che noi ci troviamo inglobati dentro un vostro disegno. E allora chiarisce, se per autonomia delle realtà terrestri intendiamo che le cose create, la stessa società, hanno legge e valori propri che l'uomo gradatamente deve scoprire, usare e ordinare, allora si tratta di un'esigenza legittima che non solo è richiesta dagli uomini del nostro tempo, ma è anche conforme al volere del creatore. Cioè esiste un modo comune, condiviso, di approcciarsi al creato, all'umano, dalle scienze, scienze esatte, scienze empiriche, scienze umane anche, che costituisce un legittimo approccio. Come dire, questo abbraccio al mondo non vuole tradursi in un'invadenza. C'è un esempio, è ovvio che la traiettoria di un missile, il propellente che ci vuole, eccetera, mica lo ricavi dalla Bibbia o dalla fede, no? Ci vorrà la scienza, la fisica, l'astrofisica, che ti porta a capire cosa ci vuole. Rischio dall'altra parte. Bene, allora c'è un'autonomia legittima delle realtà terrene, quindi anche l'economia, quindi anche la politica è un campo autonomo. Questo allora è una sorta di arretramento. Siamo partiti dicendo che c'è questa bella comunione di tutti gli uomini, che la Chiesa è pellegrina, è dentro il mondo, è dentro la storia, e adesso dividiamo. No, la distinzione, adesso mi permetto per brevità, il tempo scorre, di non leggere tutto, leggetelo pure voi con calma, si dice è una relativa autonomia. In che senso? Se sono gli scienziati, i fisici, gli astrofisici a dire come dovrà essere fatto un missile, la sua traiettoria e tutto, e la Chiesa non andrà a discutere la tecnica di costruzione di un missile o propellente da usare, però farà qualche domanda, perché porrà per esempio qualche sana domanda di senso. Ma ha senso investire tutte quelle risorse lì in una, magari in una ricerca sperimentale che non porta nessun guadagno, non guarisce la fame nel mondo, non possiamo magari farla tra 20 anni quella ricerca lì, che tanto magari risolviamo qualche problema più urgente. Allora non si entra nel dato tecnico, così anche nell'economia, eccetera, non è che la Chiesa dica qual è l'impresa migliore, la forma è questa o quell'altra, però la domanda sul senso, la domanda profonda, quella domanda dove l'umano letto alla luce del Vangelo arriva, questo lo pone. Cioè non è mai una separazione, anche su questioni tecniche non c'è mai una separazione totale tra Chiesa e mondo, infatti si parla di giusta relativa autonomia delle realtà terrene, ma c'è sempre in tutte le scelte dell'uomo, necessariamente anche in quelle tecniche, c'è un risvolto umano e quindi c'è un risvolto etico, di significati. Nessuna scelta umana può essere indifferente. Su questo la Chiesa dice, non nel senso del giudizio portato dal di fuori, ma nel senso dell'aiutare l'umanità a rimanere fedele appunto a quel modello d'umanità piena che è Gesù, e quindi porrà delle domande, no? Quindi tra realtà ecclesiali e mondo, nel senso appunto anche della tecnica, del progresso e così via, c'è un po' una sovrapposizione parziale, no? Avete in mente gli anelli olimpici, no? Sono distinti ma hanno una leggera sovrapposizione. C'è una sovrapposizione ed è provvidenziale, perché anche chi progetta missili è un uomo, usa risorse dell'umanità e non è la stessa cosa usarle per progettare missili o per, che so io, per produrre medicinali, magari per le malattie tropicali delle quali si occupano pochi perché non sono molto redditizie, meglio occuparsi delle malattie diffuse in Occidente, per esempio. No? Allora, gli esempi sono sempre parziali, ma credo illuminanti. Allora il discorso è dire, dopo aver detto questa condivisione piena dell'umanità, gioie, speranze, eccetera, eccetera, bene, c'è una distinzione, riconosciamo, altrimenti sarebbe un abbraccio soffocante nei confronti del mondo, ma attenzione che la comunicazione bene rimanga, non ha senso unico. È giusto che lo scienziato, chi progetta missili, magari dia risposte, dica un momento, guarda che noi stiamo testando dei materiali che domani faranno un bene enorme all'umanità. Se non lo facciamo oggi, perdiamo l'unica occasione, rimarremo arretrati per 400 anni. Bene, questo è dialogo. Ci siamo? L'intento del concilio è esattamente questo, che su tutte le questioni tecniche, economiche, eccetera, non la Chiesa ti dice come deve essere organizzata l'impresa, la Chiesa dice come devono essere fatte le leggi, no. Però c'è un versante di comunicazione, di condivisione piena sul senso delle cose, come stai impiegando le tue risorse economiche, intellettuali, culturali. Che senso hanno queste scelte? Queste sono le domande che la Chiesa deve porre, è doveroso, perché è un bene per il mondo e per tutti che se le pongano. Come spendi il tuo tempo, come li spendi i soldi, che scelte fai? Ecco, no? E aiutare l'umanità nella sua crescita a porsi ad affinare queste domande, a trovare risposte. Vedete l'equilibrio di questo. Sempre per punti e sempre rapidamente, perché poi voglio trovare un minimo spazio anche per qualche conclusione, in questa logica di un dialogo maturo, quindi vedete non superficiale o emotivo, tra Chiesa e mondo, tra i numeri più innovativi troviamo il 43 e il 44, dove nel contesto del parlare dell'umanità, attività può essere intesa come lavoro, ma anche può essere intesa come progresso, eccetera, quando si chiarisce in sintesi, capitolo 4 della prima parte, la missione della Chiesa nel mondo contemporaneo, ecco, scusate, ho detto due numeri successivi, meglio partire prima. 41, l'aiuto che la Chiesa intende offrire ad ogni uomo, appunto, quello della rivelargli questa pienezza possibile d'umanità, che prosegue. 42, l'aiuto che la Chiesa intende dare alla società umana. 43, l'aiuto che la Chiesa intende dare attraverso i cristiani all'attività dell'uomo. Ma poi, a sorpresa, numero 44, l'aiuto che la Chiesa riceve dal mondo contemporaneo. L'inizio. Come è importante per il mondo che esso riconosca la Chiesa quale realtà sociale della storia e il suo fermento, la Chiesa fermento della storia, ma è un fermento ricevuto da Gesù, non è suo proprio, così pure la Chiesa non ignora quanto essa abbia ricevuto dalla storia dello sviluppo del genere umano. Bella questa linearità, questa trasparenza. Il Vangelo passa anche su internet, ma la Chiesa non ha inventato internet. Quanti mezzi ha ricevuto nella storia, anche dal progresso dell'umanità? No? Bello questo, no? Questi passi dopo sono stati un po' anche criticati, questa Chiesa un po' troppo irenica nei confronti del mondo, no? Concessiva. E invece è un modo bello di porsi, molto onesto. Il Concilio non ha paura di dire queste cose, che impariamo anche dagli altri. Perché anche in chi non è espressamente credente, c'è dentro una scintilla di verità e di divino, salvato anche lui da Gesù, creato anche lui in Cristo, Non è che lui viene salvato da un altro, O non è che la salvezza passa attraverso di me e poi gli passo la mia salvezza, Tutti salvati da Gesù, tutti rischiarati da lui. Quindi è bella questa onestà, no? Quei passi un po' dimenticati del Concilio. Come là dove si dice che la Chiesa, se per dare migliore testimonianza al Vangelo, all'uomo d'oggi, deve rinunciare anche a qualche suo diritto, lo faccia. Notate, rinunciare a qualche diritto. Perché qualche volta attaccarsi puntigliosamente un diritto non dà testimonianza. Non che non possa farlo valere, fallo pur valere, ma se la testimonianza migliore ce l'hai nel rinunciare a qualche tuo diritto, fallo. Sono frasi molto molto ardite, ce ne rendiamo conto tutti, molto impegnative. Poi facciamo fatica anche noi, no? rinuncio al diritto a lasciare il posto all'altro in treno e fatti un viaggio in piedi. Già subito ci accorgiamo che è facile dirlo riferito agli altri, poi quando devo rinunciare io non è così proprio così semplice, eh? Magari diritti anche più impegnativi, però è molto bella questa prospettiva, che era quella della, quella di Paolo, no? Carne molata agli idoli, quegli animali lì sono uccisi, la loro carne è carne, si può mangiare benissimo. Però dice Paolo, se mi accorgo che un mio fratello rimane scandalizzato, cioè non capisce più se sono un cristiano o un idolatra, perché vede che mangio la carne molata agli idoli, non mangerò più carne in eterno. Bello, no? Questo criterio è un criterio vero, non scrupoloso, ma dire se questo rende miglior testimonianza, impegniamoci fino in fondo. Quindi capite che è un interscambio vero tra Chiesa e mondo, non è solo di facciata, che bello la Chiesa che adesso, no, abbraccia il mondo, si pone irenicamente nei suoi confronti. Faccio un ulteriore passo, facciamolo, sì, qualche minuto me lo darete ancora, passiamo alla seconda parte. La prima parte, come vedete, i primi capitoli sono di carattere fondamentale, cioè trattano le questioni comuni, potremmo dire, no? Sono la Costituzione Gaudium et Spes, un po' come la Costituzione italiana, la prima parte fondativa, la seconda specifica su temi, no? Ecco, la, non a caso una Costituzione conciliare, una delle quattro, quella pastorale. I primi quattro capitoli sono la dignità della persona umana, comunità degli uomini, l'attività umana nell'universo, la missione della Chiesa nel mondo contemporaneo, quindi l'impostazione dei rapporti Chiesa-mondo. La seconda parte, alcuni problemi più urgenti. E allora qui l'obiettivo si sposta su alcune realtà. Cinque capitoli che trattano rapidamente la dignità del matrimonio e della famiglia e la sua valorizzazione. Ma guardate che belli già i titoli, no? Non si dice la famiglia, la dignità del matrimonio e della famiglia di tutti, anche di chi non vive il matrimonio come sacramento. C'è una dignità in tutti, della famiglia e la sua valorizzazione, la promozione del progresso e della cultura, la vita economico-sociale, bella, no? La vita economico-sociale. Economia non è questione innanzitutto di mezzi tecnici e di strumenti finanziari. Questi dovrebbero mediare rapporti sociali, rapporti umani. C'è una vita economico-sociale qui a servizio. La vita della comunità politica. Vedete tutti accenni sempre antropologici, non tecnici. La promozione della pace e la comunità dei popoli. Anche qui. C'è solo le organizzazioni internazionali, no, la promozione della pace e la comunità dei popoli, e anche degli stati, dei popoli, delle persone, delle società, delle culture, delle etnie, eccetera. Vedete l'approccio, ecco perché suggerisco davvero di leggere la Gaudium et Spes, perché solo entrando, no, in questo linguaggio si entra nello spirito del concilio. Non è solo un bel testo, ma dice un atteggiamento, un modo di guardare al mondo, che ci fa bene sempre riprendere. Brevissimamente questi cinque capitoli, la famiglia, bello, che il primo sguardo al mondo, la prima condivisione nasce proprio nella famiglia. E anche qui, cioè non soltanto, Gaudium et Spes 48, l'intima comunità di vita ed amore coniugale, fondata dal creatore, strutturata con leggi proprie, stabilita dal patto coniugale, eccetera. E così è dall'atto umano col quale i coniugi mutuamente si danno e si ricevono. Vedete che si parte dal dato antropologico, non parte dal sacramento. La Chiesa ha il sacramento del matrimonio, no, dice dall'atto umano col quale i coniugi mutuamente e reciprocamente si danno e si ricevono, che nasce anche davanti alla società l'istituto del matrimonio, che ha stabilità per ordinamento divino. Questo vincolo sacro in vista del bene sia dei coniugi che della prole che della società non dipende dall'arbitrio dell'uomo. Qui vincolo sacro è il vincolo uomo-donna, E poi passa all'aspetto sacramentale in continuità. Cristo Signore ha effuso l'abbondanza delle sue benedizioni su questo amore multiforme, cioè l'amore uomo-donna ha già un significato anche nel piano di Dio, Non è solo perché c'è un sacramento, certo la sua pienezza può trovarla lì, è orientato verso quello. Cristo Signore ha effuso l'abbondanza delle sue benedizioni su questo amore multiforme, sgorgato dalla fonte della divina carità, per tutti, e strutturato sul modello della sua unione con la Chiesa. E poi prosegue, la logica è quello che il dono del sacramento del matrimonio sia appunto tale, cioè sia donato, sia il modo per aiutare, per sostenere il cammino dei coniugi, la grazia di Dio perché sappiano amarsi, perdonarsi, riconoscersi come amati a loro volta e così via. Sono finezze, però sapete, come in un bel quadro, un bel dipinto, le finezze sono quelle che lo rendono bello, appunto, che distinguono un dipinto dozzinale da un'opera d'arte. Questo aggancio antropologico è dove la Chiesa quasi mette a disposizione del mondo, come dire, guarda, abbiamo questa grazia bellissima, no? Ti offriamo, lo offriamo all'amore umano, ci crediamo, siamo qui proprio perché arrivi a pienezza. L'atteggiamento non è qualcosa, capite, non è un rivestimento esteriore, Plasma tutta la Gaudium et Spes. La cultura, secondo tratto, molto bello anche qui, per entrare nel mondo si parla della cultura, ne parliamo poco in fondo, perché cultura non sono solo le forme del pensiero, non è solo la filosofia e neanche soltanto l'arte, sono tutti i modi con cui l'uomo esprime se stesso, comprende se stesso esprimendosi, e non riguarda solo le forme del pensiero, ma anche le forme dell'agire, il costume, il mondo in cui viviamo, la mentalità, i significati, le norme condivise. Pensiamo poco a questo. Invece viviamo in una cultura e bene o male contribuiamo ad essa. Anche qui allora un capitolo intero, no, sul cogliere l'importanza della cultura, cioè l'uomo trasforma, la sua missione potremmo dire in sintesi, trasformare la natura in cultura. Non lascia mai il mondo così com'è, ogni generazione lo plasma, lo modifica e intanto l'uomo cambia se stesso, può crescere, no? Pensate in mezione come hanno cambiato non solo la rapidità delle comunicazioni, non sono solo mezzi, hanno cambiato la mentalità, il modo di vivere, di rapportarsi agli altri, di relazionarsi, di capirsi, no? E allora questo atteggiamento è dire la cultura può diventare un ottimo luogo non solo di incontro Chiesa-mondo, ma dove anche il Vangelo può portare la sua pienezza, quindi attraverso la cultura, vita economico-sociale. Qui interessante, no? Vita economico-sociale, appunto l'economia non è tutto come insieme di strumenti, ma come aspetto della vita dell'uomo e della vita della società. Anche l'economia ha una dimensione trasversale, attraversa la vita, no? Non è che la puoi confinare in un punto solo. Non sarà la dimensione più importante, la prima, ma è una dimensione che attraversa tutte le scelte. Il fine ultimo, Gaudium et Spes 64, è fondamentale di tale sviluppo, non consiste nel solo aumento dei beni produttivi né nella sola ricerca del profitto o del predominio economico. Oggi a dire che lo scopo dell'impresa è la massimizzazione del profitto. È considerato, tenendo cioè conto delle sue necessità di ordine materiale e delle sue esigenze per la vita intellettuale, morale, spirituale e religiosa. Diciamo di ciascun uomo e di ciascun gruppo umano, di qualsiasi razza o zona del mondo. Pertanto l'attività economica è da realizzare secondo le leggi e i metodi propri dell'economia, ma nell'ambito, dentro, l'ordine morale in modo che risponda al disegno di Dio sull'uomo. Salverori, l'ultima relazione ancora, prolusione del Cardinale Bagnasco, ha richiamato il problema della fame del mondo, se non sbaglio. Siamo qui ancora adesso a dirlo. E l'economia cosa serve? A che cosa risponde se non partiamo anzitutto da lì? No? L'economia ha il compito di offrire i modi, gli strumenti, le risorse per rispondere, no, a determinate esigenze dell'uomo. Chiaro che non può rispondere a tutto, non spiega tutto. Non so se mi spiego, c'è questo stile, questo atteggiamento. Poi entra, se guardate Gaudium et Spes, entra anche nella questione degli investimenti, eccetera. La vita della comunità politica. Qui centrale è 76, che chiude un po' il cerchio, no? Siamo partiti dall'abbraccio Chiesa al mondo, Gaudium et Spes 1, poi abbiamo sottolineato le sane distinzioni, Gaudium et Spes 36, Chiesa in dialogo col mondo, Chiesa che dà, che riceve. 76 chiude un po' il cerchio, la vita della comunità politica, se l'avete conviene prenderlo perché è un numero fondamentale. È di grande importanza, soprattutto in una società pluralistica, che si abbia una giusta visione dei rapporti tra comunità politica e la Chiesa, che si faccia una chiara distinzione tra le azioni che i fedeli, individualmente il gruppo, compiono in proprio nome, come cittadini guidati dalla coscienza cristiana, e le azioni che compiono in nome della Chiesa in comunione con i pastori. La Chiesa, che in ragione del suo ufficio e della sua competenza in nessuna maniera si confonde con la comunità politica e non è legata ad alcun sistema politico, è insieme il segno e la salvaguardia del carattere trascendente della persona umana. E poi aggiunge: la comunità politica e la Chiesa sono indipendenti e autonome l'una dall'altra nel proprio campo. Tutte e due, anche se a titolo diverso, sono a servizio della vocazione personale e sociale delle stesse persone umane. È un'evidenza, ma è importante. Tutte e due sono a servizio della stessa umanità. Esse svolgeranno questo loro servizio a vantaggio di tutti in maniera tanto più efficace quanto meglio coltiveranno una sana collaborazione tra di loro, secondo modalità adatte alle circostanze di luogo e di tempo. Chiarite, no, le giuste distinzioni a una sana, una vera collaborazione. A servizio di che cosa? A servizio, appunto, dell'umanità, che ha bisogno non solo di cose, di mezzi, di risposte immediate, ha bisogno anche di risposte ultime. La collaborazione, secondo varie modalità, è la forma storica dove c'è rispetto di quello che compete alla sfera politica, di quello che compete alla sfera ecclesiale, ma anche qui non due mondi separati. Da ultimo la promozione della pace, l'OMP 78 dice: la pace non è una semplice assenza della guerra, ne può ridursi a solo rendere stabile l'equilibrio delle forze contrastanti, ma essa viene con tutta esattezza definita opera della giustizia. Per avere la pace, come si dice qui, tra i popoli e non soltanto qualche equilibrio internazionale, occorre una giustizia, si dice qua, sempre più perfetta. Ecco, allora, taglio rapidamente, no, sulle conclusioni più immediate che avete, credo appunto dentro. Che bello, una parola appunto di speranza, una parola che guarda al futuro, una parola che dice di un atteggiamento, no, di dialogo, di rispetto, di servizio addirittura al mondo, che rispetta la reciprocità, dal mondo c'è anche qualcosa da imparare, non siamo noi qui solo a insegnare. Bene, permettetemi di concludere però con un testo che è la nota, la prima nota della Gaudium et Spes, che se guardate bene fa riferimento proprio al titolo, ma di solito il titolo qui è riportato nel testo che ho io in fondo. La Chiesa nel mondo contemporaneo, c'è un asterisco, c'è un numerino che fa riferimento a una nota. Questa nota fa parte del testo, sono note importanti, e dice così, dopo le altre sono note invece che fanno da supporto al testo, bibliche, eccetera. Dice così, una nota interpretativa: la Costituzione pastorale e la Chiesa nel mondo contemporaneo consta di due parti, ma è un tutto unitario. Vien detta pastorale, appunto, perché sulla base di principi dottrinali intende esporre l'atteggiamento della Chiesa in rapporto al mondo e agli uomini d'oggi. Quindi fondamentalmente qui si dice il come la Chiesa, tutti quanti come cristiani, si deve porre in rapporto al mondo. Pertanto, né alla prima parte manca l'intenzione pastorale, né alla seconda l'intenzione dottrinale. È chiaro che la seconda era più dispositiva, non parli di economia, di politica, un po' più tecnica, uno dice. Nella prima parte la Chiesa svolge la sua dottrina sull'uomo, sul mondo nel quale l'uomo si inserisce e sui rapporti con questa realtà. Nella seconda si prendono più strettamente in considerazione i vari aspetti della vita odierna e della società umana, specialmente le questioni e i problemi che in materia sembrano oggi più urgenti. Per cui in questa seconda parte la materia esaminata alla luce dei principi dottrinali non è tutta costituita da elementi immutabili, ma contiene pure elementi contingenti. Perciò la Costituzione dovrà essere interpretata secondo le norme generali dell'interpretazione teologica, ma tenendo conto inoltre, specie nella seconda parte, delle circostanze mutevoli cui sono intrinsecamente connesse le materie trattate. Sembra una nota molto didattica, no? Cosa vuol dire? Beh, la prima parte è fondamentale, quindi più permanente, la seconda invece ci rendiamo conto che siamo entrati in questioni un po' anche tecniche, mutevoli. Questa è molto importante però, anche per l'adesso, anche per questo momento preelettorale. Cioè, l'idea non è che la Gaudium et Spes ci ha dato una bella fotografia completa della Chiesa verso il mondo e di quello che è il mondo, siamo a posto. No. Sapete che una delle critiche fondamentali, ma elevate, raffinate, di teologi, non le critiche così giornalistiche, dozzinali o emotive, una delle critiche più pesanti fatta alla Gaudium et Spes, che è andata avanti per decenni, è stata, come dire, l'accusa di essere stata troppo irenica, troppo serena, ottimistica nei confronti del mondo. Che bello la Chiesa che dialoga, ascolta, ma che bello, un mondo che è già pronto lì, che è proprio lì vicinissimo al Vangelo, a due dita, gli manca due passi per entrare in chiesa, che bello, no? E per cui si dice, ecco che bello parlare di collaborazione, ma ti rendi conto, collaborazione è così, ma conosci il mondo, conosci l'economia, conosci come funziona la politica, ti rendi conto del che cosa accade in realtà. Ecco, questo viene in gran parte da non aver letto quella nota lì, che ti avverte che se l'atteggiamento della Chiesa deve essere questo, dialogante, rispettoso, collaborante, eccetera, questo deve essere l'atteggiamento leale che la Chiesa tiene verso il mondo. Ma non ci sono degli automatismi, eh? Come la Chiesa deve essere onesta a leggere ciò che non va in se stessa, così deve essere altrettanto onesta e se una cosa non va nel mondo deve dirlo, eh? Adesso vi faccio un esempio esagerato così ci capiamo subito, signore non voglia. Se la politica andasse verso una forma totalitaria, non è che uno dice, magari mi spiace, c'è scritto che dobbiamo collaborare, qui collaboriamo, no? No, momento. Devi dire un bel no, bello chiaro. Ma non perché fa un suo interesse la Chiesa, ma perché l'umanità continua a crescere nella direzione della sua piena umanizzazione e il totalitarismo non lo è. Nel modo con cui qualcuno, un'ideologia, eccetera, un potere, no? Pretende addirittura di sostituire le persone, di inglobarle in se stesso per altre finalità. Ci siamo. Allora, il dinamismo di Gaudium et Spes non è dire basta, abbiamo già letto tutto sull'economia, sul mondo, qui trovate una bella lettura, se poi dopo non corrisponde alla realtà fa niente. No, ci dà un compito. Bisogna di continuo, no, riformulare questa lettura sul mondo a partire da un atteggiamento che certo deve rimanere questo. Non è che ti dica qualche volta sei dialogante, qualche volta chiudi lo sportello. No, sempre la Chiesa deve essere dialogante, sempre la Chiesa deve ricercare questo contatto. Ma questo non impedisce di dire la sua, anzi, è la sua missione nel mondo. Quindi ci saranno i distinguo. Ci sarà tutto lo sforzo di dialogare, di capirsi, di capire le reciproche aspettative. Però non è quell'atteggiamento, come dire, ecco, sciolto, irenico, noi dobbiamo collaborare, per cui... Permettete un piccolo esempietto, appunto, no? Un po' sociopolitico attuale. A me fa piacere, io sono contento evidentemente quando incontro persone cristiane impegnate in politica, no? Che magari ti dicono entusiasti, guarda, ho fatto il mio discernimento, ho confrontato le persone, i valori, mi sembra che questa sia la parte, il partito, la coalizione migliore di destra, di centro, di sinistra, va bene, ok, ovviamente rispetto naturalmente, no, il giudizio altrui. Sono più stupito quando però trovo persone cristiane che... ti parlano della loro parte, partito, coalizione, quello che è, in maniera entusiastica, a tutto tondo, come dire io ho trovato la perfezione. E lì dico no, scusate, io in nessun partito, in nessuna cosa, vedo la pienezza del Vangelo e vedo la pienezza della Gaudium et Spes. Magari ci sono luoghi dove tu dici guarda qui potremmo condividere il 90% dei contenuti e anche dei metodi. Ma ci sarà qualcosa in cui tu dici, beh, c'è qualcosa da migliorare, uno dei linguaggi del concilio, no? Elevare, purificare, assumere. Guardate, ve lo lascio come piccolo compito, Gaudium et Spes 36, 37, 38, no? Ti fai carico del mondo, però anche lo purifichi, lo migliori, porti quello che gli altri non vedono. Cioè siamo diventati fin troppo, no? Ecco, come dire, un po' acquiescenti. Vero che non siamo in un clima, appunto, non sto dicendo stiamo aderendo ai totalitarismi, no? Signore non voglia che cadiamo addirittura in una realtà del genere. Però, come dire, questo rapporto dialogico bello tra la Chiesa e il mondo non è che non dica che non deve essere un dialogo, vuol dire anche dialogo, vuol dire che c'è un logos, una cosa tra due realtà anche diverse. Si potrà aderire tante volte, tantissime, qualche volta proprio per far crescere il dibattito si dice, non è tanto dire dei sì o dei no, ci capiamo, no? Ma si fa crescere il dibattito, lo si incrementa, si fanno vedere le cose che gli altri non vedono. Non so se mi spiego. E questo non è un atteggiamento contraddittorio, tu dici allora delle volte leali, delle volte no. No, lo faccio apertamente, lo dico prima che inizi una legislatura, quelle che sono magari, no, alcune cose che non, su cui non vedo chiarezza. Non è straniarsi dal mondo, non è uscire da un'aula politica, ma è dire ci sto dentro in questa forma, perché è la forma giusta, perché sono convinto che questo è il modo di crescere, dialogherò con altri.
Ecco, su questo allora il problema non sta tanto nella Gautama Express, è troppo ottimista o no. La Gautama Express deve dirci l'atteggiamento verso il mondo, non è che ci dica anche come è fatto il mondo, perché è chiaro che se uno guarda com'è il mondo, l'economia, della finanza, eccetera, dice beh, non è proprio propriamente così. Ti dice l'atteggiamento che devi tenere, generalizzato, leale, comunque. E questa lealtà qualche volta può portarti a dei distinguo, anzi deve portarti a questo. È il modo bello per far crescere tutti. Ecco, su questo non so se c'è stata questa sufficiente chiarezza, no? Qui si dice, guarda, sulle questioni di fondo, problemi, domande, risposte dell'uomo sono questi. Sulle questioni contingenti devi riformulare il giudizio, no? È detto bene in quella nota lì, va continuamente rivisto, va continuamente riformulato. Anche, no, la prospettiva appunto attuale, dai un giudizio politico, magari tra qualche anno ne dai un altro, perché sono cambiate obiettivamente le cose. Permettetemi un riferimento biblico, paolino, questa volta. Quando Paolo dice, voi figli obbedite ai genitori in tutto, frase bella a tutto tondo, no? Voi figli obbedite ai genitori in tutto. Intende dire che i genitori sono perfetti, non sbagliano mai, anche se i genitori danno un ordine sbagliato bisogna obbedire, evidentemente no. Ti dice l'atteggiamento generalizzato, corretto dei figli verso i genitori. La Gaudium Spes ti dice l'atteggiamento leale, coerente, rispettoso, dialogante verso il mondo in tutte le condizioni. Ma non ha quel sapore di resa, allora dobbiamo collaborare per forza, dobbiamo dire di sì a tutti, a tutto, a qualcuno dobbiamo pur dare di sì. Non è questo il senso del voto, dell'impegno, scusate l'esempio attuale, ma viviamo in questo contesto e Gaudium et Spes dice che dobbiamo leggere i segni dei tempi attuali, non quelli di 10 anni fa o quelli di un tempo che non conosciamo. È il modo di esserci sanamente, no? Criticamente, ma dove la critica non è la critica tanto distruttiva, sei lì a fare da peso o da contrapeso, ma è la critica produttiva, quella proprio che la Gaudium et Spes vuole, perché l'umanità cresca, l'umanità italiana, l'umanità quello che è, insomma, locale, lombarda o altro. Ecco, non so se mi spiego, se è bello secondo me che ci facessimo carico di questo compito e di questo stile di discernimento che non può essere fatto solo privatamente, ciascuno per sé, ma è ovvio che proprio nello stile di Gaudium et Spes ha bisogno di condivisione. Mi spiace quando uno impegnato dice ma sono solo, nessuno, ecco, dovrebbe invece trovare luoghi che lo alimentano dove anche una lettura dei segni dei tempi, delle risposte sono condivise, si arricchiscono del parere di